secoli tu splendi ancora.
Come sempre, sua nonna era penosamente stonata e un po' fuori tempo. Durante il primo anno di guerra, aveva cominciato a diffondere quella registrazione nei giorni di festa nazionale, perché Coriolanus, che aveva 5 anni, e Tigris, che ne aveva 8, sviluppassero il loro patriottismo. Il concerto quotidiano era iniziato solo dopo il giorno nero in cui i ribelli dei distretti avevano circondato Capitol City, tagliandole i rifornimenti per i 2 anni di guerra rimanenti. «Bambini, ricordate che siamo soltanto sotto assedio. Non ci siamo ancora arresi», aveva detto. Poi aveva cominciato a cantare l'inno dalla finestra dell'attico mentre piovevano le bombe. Il suo piccolo atto di sfida. «Al tuo ideale ci inginocchiamo umilmente», e le note che non riusciva mai a raggiungere. «Il nostro pegno d'amore assapora». Coriolanus ebbe un leggero sussulto. Anche se i ribelli erano muti da un decennio ormai, sua nonna non taceva affatto. Mancavano ancora 2 strofe. «Gemma di Panem, cuore di giustizia, marmorea fronte la saggezza in corona». Si chiese se altri mobili avrebbero assorbito un po' i rumori, ma la domanda era puramente teorica. Al momento, il loro attico era un microcosmo della stessa Capitol City e ne rifletteva le cicatrici dovute agli implacabili attacchi dei ribelli. Le pareti alte 6 metri erano segnate dalle crepe. Il soffitto a modanature era costellato dai buchi lasciati da grossi pezzi di intonaco mancanti. E brutte strisce nere di nastro isolante tenevano insieme i vetri rotti delle finestre ad arco che si affacciavano sulla città. Per tutta la guerra e per i 10 anni successivi, la famiglia era stata costretta a vendere o barattare molti dei suoi averi, tanto che alcune stanze erano completamente vuote e chiuse, mentre le altre contenevano al massimo qualche suppellettile. Peggio ancora, nel periodo di freddo pungente dell'ultimo inverno di assedio, numerosi pezzi d'arredo eleganti di legno intagliato e una quantità di volumi erano stati sacrificati al camino per evitare che la famiglia morisse congelata. Restare a guardare le pagine coloratissime dei suoi libri illustrati, gli stessi che aveva letto attentamente insieme alla madre, che si riducevano in cenere, non aveva mai mancato di farlo piangere. Ma meglio triste che morto. Coriolanus era stato dai suoi amici e sapeva che quasi tutte le famiglie avevano cominciato a risistemare le loro case. Però gli Snow non potevano permettersi neppure qualche metro di lino per una camicia. Pensò ai suoi compagni di corso, che passavano in rivista gli armadi o scivolavano nei loro completi su misura nuovi di zecca, e si chiese per quanto ancora sarebbe riuscito a salvare le apparenze. «Tu sei fonte di luce e letizia. Tu ci riunisci. A te va il nostro voto, nostra icona». Se la camicia rinnovata da Tigris fosse risultata inutilizzabile, cosa avrebbe dovuto fare? Fingere un attacco di influenza e darsi malato? Dar ammollito? Presentarsi con la camicia della divisa? Irrispettoso! Strizzarsi nella camicia rossa con i bottoni sul colletto che gli era diventata piccola già 2 anni prima? Da pezzente! Alternative accettabili? Nessuna delle precedenti. Magari Tigris era andata a chiedere aiuto alla sua datrice di lavoro, Fabricia, e poi una donna ridicola quanto il suo cognome, ma con un certo talento nel copiare le tendenze. Se la moda prevedeva piume o pellami, plastica o pelliccia fasulla, lei riusciva a trovare un modo per inserirli in una sua creazione a un prezzo ragionevole. Tigris, che come studentessa non era granché, dopo il diploma all'Accademia aveva rinunciato all'università per inseguire il sogno di diventare stilista. Avrebbe dovuto essere una tirocinante di Fabricia, ma la donna si serviva di lei più come una schiava, pretendendo che le massaggiasse i piedi e ripulisse gli scarichi dai grumi dei suoi lunghi capelli color magenta. Ciò nonostante, Tigris non si lamentava mai e non ammetteva critiche sul suo capo, tanto era contente e riconoscente di avere una posizione nel mondo della moda. «Gemma di Panem, trono di potenza, forza nella pace, scudo nel conflitto». Coriolanus aprì il frigorifero, nella speranza di trovare qualcosa che ravvivasse la minestra di cavolo. L'unico abitante era un tegame di metallo. Quando sollevò il coperchio, una poltiglia rappresa di patate a listarelle ricambiò il suo sguardo. Possibile che alla fine